Buongiorno, continuiamo le lezioni del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione. Lezione ottava, parte prima. Quali sono le conclusioni da trarre dall'esempio portato da Gentile della lettura di Leopardi in una classe a scuola nell'apprendimento della lingua italiana? Cosa vuol dire con questo esempio Gentile? Utilizziamo qui le sue stesse parole per cercare di chiarire ulteriormente il problema del rapporto tra educatore ed educando, tra docente e discente, per spiegare perché non c'è dualismo e non c'è antinomia, se non apparente, tra i due termini del discorso. Inizio citazione. Il maestro in conclusione non è fuori, ma dentro, come avvertiva Sant'Agostino. Il riferimento è qui al maestro interiore di Agostino, un autore ben presente nella produzione gentiliana, persino nel suo ultimo testo su Genesi e struttura della società. In particolare nel volume sui fondamenti della filosofia del diritto, Firenze, riedizione del 1987, pagine 84-85, Gentile nel trattare dell'interno e dell'esterno della legge rinvia esplicitamente al De Magistro di Agostino con una lunga citazione, tratta dai paragrafi 38, 41 e 45 dell'opera di Agostino. E lo stesso discorso, cioè lo stesso discorso applicato al terreno giuridico, può e viene di fatto applicato da Gentile al problema pedagogico nel trattare del maestro, dell'educatore e del modo di educare. Gentile prende e utilizza il testo di Agostino dalla edizione dei Maurini del 1700. Noi qui citiamo dall'edizione a cura di un ben noto specialista di Agostino, cioè Giovanni Catapano, Agostino, Tutti i dialoghi, Bompiani, Milano 2006, traduzione del dialogo De Magistro a cura di Maria Bettetini, pagine 1741, 1747, 1753. I passi citati di Agostino, a cui rinvia esplicitamente Giovanni Gentile, soprattutto rinvia Gentile al paragrafo 38, parlano del fatto che noi, per tutte le cose che capiamo, non ci rivolgiamo a chi parla con voce che risuona dal di fuori, ma alla verità che interiormente presiede la stessa mente, forse invitati a farlo dalle parole. Il medesimo argomento per quanto riguarda il rapporto tra educando ed educatore, proposto da Gentile, viene svolto ad Agostino anche nel paragrafo 41 del De Magistro, dove si può leggere testualmente: e dunque, anche per quanto riguarda le cose che si vedono con la mente, invano ascolta i discorsi di chi le vede, uno che non è in grado di vederle. Chi può vederle interiormente è discepolo della verità. La medesima argomentazione viene infine sviluppata ulteriormente e conclusa da Agostino nel paragrafo 45 dello stesso dialogo. Per Gentile, i testi di Agostino servono a dimostrare, a rafforzare ulteriormente, come esempio particolarmente significativo e importante, che si ha a che fare veramente con un rapporto educativo e quindi con una educazione vera e propria, quando, cioè nel momento in cui l'esteriorità si risolve e il maestro, come voleva Sant'Agostino, diventa interno allo spirito dell'educando, in guisa che la forza dell'uno sia la forza propria del secondo. L'educazione, infatti, non è l'azione spirituale dell'adulto sul fanciullo, la quale cessa col sopraggiungere della maggiore età di questo. L'educazione è ogni azione spirituale che l'uomo eserciti sull'uomo e si estende per tutta la vita e si complica per tutte le specie di rapporti onde l'uomo è legato con l'uomo. non solo l'inferiore al superiore, ma anche il superiore all'inferiore. E in tutta la vasta rete di interdipendenze spirituali, la vita dello spirito importa l'appropriazione e l'interiorizzazione delle forze esterne. Pagina 84 del già citato testo di Giovanni Gentile, Lineamenti di filosofia del diritto. Ma ritorniamo ai testi di Gentile che riguardano direttamente il problema pedagogico e ancora una volta ai testi che concernono il rapporto che si deve instaurare, secondo Gentile, tra educatore ed educante, educando tra docente e discente, e discente per superare il dualismo dei due termini. Per Gentile si può affermare che il maestro, il docente, non è fuori ma dentro, come avvertiva Sant'Agostino, dentro anche se lo vediamo dinanzi a noi, lì in alto, sulla cattedra. Anche lì egli è dentro di noi, oggetto della nostra coscienza, innalzato nell'interno stesso dal nostro animo e circondato dalla nostra riverenza, dalla nostra fiducia, dal nostro affetto. È il nostro maestro, è il nostro animo stesso. L'antinomia è risoluta dalla educazione stessa, da quando il maestro dice la prima parola che giunga all'animo dell'alunno. La dualità perciò permane quando questa parola non riesce a trovare la via di quell'animo, quando l'educazione non nasce e non c'è. E anche allora, cioè anche in quel momento, anche in quel caso, si badi, se il maestro non è inerte, cioè quindi se non è totalmente inerte, ma spiega una reale potenza spirituale, il persistere del limite, del distacco, della separazione tra educatore ed educando, giova pure allo svolgimento spirituale dell'alunno, che non viene compresso, ma nella incoercibile libertà della sua natura, è piuttosto provocato dall'azione impropria educativa ad affermare anche più vigorosamente la sua personalità. Fine citazione, pagina 27 del testo di Gentile, contenuto nel pensiero pedagogico dell'idealismo, pagina 27 appunto. In questo modo per Gentile viene meno l'apparente antinomia tra docente e discente, tra autorità e libertà nella scuola. Ma a questo punto ci si potrebbe chiedere, ci si potrebbe interrogare ulteriormente, qual è il senso della disciplina, qual è il senso dell'autorità nell'ambito della scuola, nell'ambito del rapporto tra docente e discente, come intendere l'autorità alla luce delle considerazioni fin qui svolte e soprattutto dell'accentuazione dell'importanza del maestro interiore. Qual è l'effettivo significato, in altri termini, della disciplina? Secondo Gentile, la scuola deve essere una scuola di libertà, cioè di preparazione alla libertà interiore innanzitutto, altrimenti essa si ridurrebbe ad essere priva di vita, perderebbe il suo carattere essenziale. E la disciplina, ancora una volta, che senso ha in questo contesto, in quest'ambito, cioè all'interno di una scuola intesa come scuola della libertà, scuola di libertà? Gentile non elimina la disciplina, non elimina l'autorità. Essa svolge un ruolo ben preciso nell'ambito dell'educazione. Anche se in apparenza sembra non aver più nessun senso parlare di disciplina e di autorità nel momento in cui si parla di maestro interiore e si accentua l'aspetto appunto del maestro interiore con tutte le caratteristiche, le implicazioni. Tanto più che Gentile parla e ripetutamente di liberare la scuola dai meccanismi che l'opprimono e l'attristano, e poi afferma che il nemico principale, cioè l'autorità, l'autoritarismo, l'accentuazione della disciplina, è il nemico principale contro cui occorre addirittura preparare e combattere una vera e propria crociata. Il motivo di fondo per cui si continua a ritenere che possa svolgere un ruolo nell'educazione, che la disciplina possa svolgere un ruolo nell'ambito dell'educazione, è dovuto al fatto che in generale, dice Gentile, in ambito educativo, nel processo educativo, non si parla di un maestro senza distinguere e senza tener nettamente separate due parti dell'opera sua, cioè due parti dell'opera del maestro. Da un lato, una che concerne la disciplina, o ancor meglio il governo della scuola, e l'altra la sua attività didattica propriamente detta. Si suole distinguere il governo della scuola, la disciplina, dalla didattica effettiva, dall'attività e dall'impegno che viene profuso nell'ambito della didattica, giacché, continua Gentile, è uno dei luoghi comuni della tecnica scolastica questo, che altro è saper insegnare, altro saper tenere la disciplina di una scuola, governare una scuola. Con la disciplina, in altri termini, si è nel vestibolo dell'insegnamento a cui l'educazione scolastica mira. Fine citazione da Giovanni Gentile. Si tratta di un testo intitolato Unità dell'educazione, la disciplina in il pensiero pedagogico dell'idealismo, opera citata, pagina 40. Cosa significa essere nel vestibolo? Essere nel vestibolo, per Gentile, significa preparare la disposizione spirituale, che è volta all'apprendimento e lo precede, è un qualche cosa di precedente, di antecedente l'apprendimento vero e proprio, precedente il processo educativo. In altre parole, dice Gentile, la disciplina ha uno scopo, e lo scopo principale è quello di inculcare, cito letteralmente dal testo di Gentile, il rispetto dell'autorità del maestro, affinché la scuola, come insegnamento ed effettiva educazione, incominci. Ciò quindi, ancora una volta, ha un carattere propedeutico. Comunemente così si intende la disciplina. La disciplina deve stabilire le condizioni di possibilità, si potrebbe dire, dell'insegnamento, affinché inizi l'insegnamento. Senza la disciplina, che ha un carattere propedeutico, quindi non ci può essere insegnamento. Ancora una volta è la condizione preliminare per poter procedere nell'insegnamento vero e proprio, nell'insegnamento effettivo. Questa idea di disciplina, cioè questa distinzione tra disciplina, tra autorità e didattica effettiva ed insegnamento effettivo, cioè quindi tra processo educativo e disciplina e autorità, è un'antichissima tesi, un'antichissima concezione della scuola che a monte si rifà addirittura ad Aristotele e si basa quindi su di una concezione realistica del mondo. E il problema, questo problema del dualismo e della distinzione tra disciplina e autorità e processo educativo, educazione vera e propria, viene meno se si considerano a fondo, se si analizzano a fondo i principali aspetti relativi alla sua legittimità, cioè se si indagano, secondo Gentile, i presupposti da cui muove questa distinzione, da cui muove parte questo dualismo appunto di autorità ed educazione, di disciplina ed educazione, di disciplina intesa come vestibolo per l'educazione vera e propria, effettiva. Viene meno, dice, questo dualismo se si analizzano i fondamenti, cioè i motivi su cui si fonda questa distinzione. Aristotele, in particolare, dice Gentile, ha fissato in questi il problema in questi termini, cioè la distinzione e la contrapposizione tra libertà ed educazione, tra disciplina ed educazione, e quindi ha fissato la distinzione tra autorità ed educazione, tra disciplina e autorità da un lato e dall'altro l'effettiva educazione, l'effettivo processo educativo. Ma se si sottopone a critica questa distinzione, che per Gentile è risultata perniciosa e funesta in tutto il corso della storia dell'educazione, ci si accorge che, cito letteralmente Gentile, l'antitesi tra istruzione ed educazione, che corrisponde poi all'antitesi tra disciplina ed educazione, tra autorità ed educazione effettiva, si vede che essa corrisponde anche all'antitesi tra la cultura realistica e la cultura idealistica, la stessa antitesi tra la concezione materiale e quella spirituale della realtà.